Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Siamo a metà quaresima, abbiamo sentito diverse volte l'invito che caratterizza questo tempo, l'invito a conversione. E allora in questi incontri, almeno questo è il prossimo, vorrei fermarmi su una conversione che ci è chiesta, che è quella di un rispetto, di una conservazione della casa comune che è la nostra madre terra. Anzitutto partirei dicendo perché, come pregare per questa casa comune, come la chiama il Papa, la nostra madre terra? Il perché. Poi sottolineare che c'è una spiritualità ecologica e una conversione ecologica, che qui in Quaresima dovremmo cercare di convertirci. Partirei proprio dall'enciclica Laudato Si, che ha sostenuto questo movimento, di proprio perché stiamo vedendo anche in questi giorni, ormai sono 3 mesi che non piove, questo sconvolgimento della natura, proprio attraverso il modo col quale viene utilizzata, viene calpestata. Il pregare per la nostra casa comune. Al termine dell'anno di speciale riflessione sulla cura del creato, come è stato lo scorso anno, nel 5° anniversario dell'enciclica Laudato Si, l'anno celebrato nel 2020-21, Papa Francesco ci aveva invitato a continuare a riflettere e a pregare per questa cura della casa comune, che è la nostra madre terra. In questa nostra riflessione mi soffermerei a sottolineare anzitutto l'importanza della preghiera per questa nostra madre terra, anche perché qualche persona afferma che dovremmo superare questa pratica se avessimo uno sguardo di fede più maturo, perché la benevolenza di Dio non si compra con le pratiche religiose. E così potremmo giungere a una visione di Dio più alta. Ma allora dobbiamo chiederci che resterebbe dell'esperienza religiosa di chi si affida a Dio nel bisogno, di chi ringrazia Dio per i tanti doni che ci elargisce, di chi gli chiede aiuto nelle difficoltà, la preghiera di domanda. Se è inutile pregare per la madre terra. A me piace invece l'idea di un Dio che in un dialogo costante con la sua creazione. Lui, come dice Papa Francesco nella Laudato Si, è il primo ad ascoltare il grido della terra e il grido del povero. Lui è il primo a lasciarsi commuovere dai gemiti di chi chiede aiuto per sé e per gli altri. Proviamo a pensare come in tantissime situazioni del nostro vivere quotidiano, come può essere l'inizio o il termine della giornata, come l'affrontare un problema, come il vivere in una difficoltà. Noi ci soffermiamo a chiedere, oltre all'aiuto, anche dei lumi per comprendere sempre più il senso e la soluzione del problema. Oppure quando siamo di fronte a qualche meraviglia del creato, ci soffermiamo a lodare, a ringraziare, a meravigliarsi per questi doni. Oppure quando invochiamo la sua benedizione sulla nostra famiglia, sugli amici e i parenti, sulla famiglia umana tutta, sulla pace in questo tempo in cui c'è guerra tra la Russia e l'Ucraina, considerando essenziale per la nostra fede affidare ogni giorno al Signore le esistenze e il futuro di tutti e tutte, quindi anche in questo tempo di pandemia e di crisi ambientale. E sempre Papa Francesco, che ad ogni suo intervento ci chiede di pregare, oltre che per il suo ministero petrino, anche per ogni situazione lieta o triste del nostro vivere quotidiano e del vivere della Chiesa e dell'umanità. Lo sentiamo a invocare la pace in una preghiera continua, giornaliera, e invita pure noi a fare questa preghiera. Per la pace, per il dialogo tra le nazioni, per il servizio ai poveri, e anche tante volte ci invita a pregare per la custodia del creato e per la vittoria dell'umanità su ogni malattia del corpo e del cuore e dell'anima. E sarà bene, per avere un po' più chiaro il senso di questo pregare, affidarci all'orizzonte biblico, in cui tante volte risuona il grido al Signore perché sostenga chi vive in difficoltà, perché liberi chi è nell'angoscia, perché arrivi a Lui il nostro canto di lode per le meraviglie da Lui operate, perché risponda all'invocazione del povero. E scopriamo, soprattutto nella preghiera dei Salmi, un Dio che ascolta e condivide il grido e la passione per le sue creature. Un Dio che dà vita a chi confida in Lui, ed è proprio questo che orientano le preghiere bibliche. Il suo amore per la creazione e per noi sue creature non presenta il volto di un Dio imperscrutabile, di chi tutto conosce e in nulla ha bisogno delle nostre parole e preghiere, ma piuttosto presenta un volto di un Dio che in ogni tempo si lascia interpellare per dar vita a forme sempre più nuove di vita e di salvezza. Anche se certamente con noi e non senza il nostro agire. Una preghiera per il tempo di pandemia e per questa crisi ecologica sarà in primo luogo una domanda di luce, di forza, di aiuto per le mani di chi pratica l'azione di cura, di senso e di aiuto, per chi cerca rimedi alla malattia, di saggezza di chi deve progettare nuove forme di vita per questo tempo difficile. Allora la preghiera per questo tempo di malattia nostra e del creato sarà certamente una domanda di luce, di aiuto, di ispirazione, di speranza e di azione salvifica, fisica ed ecologica, di tanti credenti che provano a respirare in sintonia con lo Spirito di Dio e col grido della terra, lasciandosi ispirare per la sua cura. Ispirati da Papa Francesco, allora potremmo anche noi pregare per questa intenzione. In questa preghiera di Papa Francesco per la nostra Madre Terra. Dio amorevole, creatore del cielo e della terra e di tutto ciò che contengono, apri le nostre menti e tocca i nostri cuori affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, specialmente i più poveri e i più vulnerabili. Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare le conseguenze di questa pandemia globale. Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti rivolti alla ricerca del bene comune. Ora più che mai, che possiamo sentire di essere tutti interconnessi e interdipendenti. Fa in modo che riusciamo ad ascoltare e a rispondere al grido della terra e al grido dei poveri. Possano le sofferenze attuali essere dolori del parto, di un mondo più fraterno e sostenibile. Sotto lo sguardo amorevole di Maria, ti preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, dopo aver sostenuto la necessità, il valore del nostro pregare per la casa comune Madre Terra, proviamo a ripensare che alla sfida che siamo chiamati a vivere, la sfida educativa per una spiritualità ecologica. Dio agisce non senza il nostro intervento, la nostra collaborazione. Allora ecco questa necessità di educare ad avere una spiritualità ecologica. All'inizio del tempo di Quaresima, tempo caratterizzato dalla conversione che nell'ambito del nostro impegno circa la cura della casa comune che è la nostra Madre Terra, chiede un cambiamento di mentalità, una cosiddetta conversione ecologica che porti ad un cambio di rotta verso stili di vita solidali con l'uomo e con l'ambiente. Affinché, come dice Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, si possa ritrovare e vivere un vero amore tra l'uomo e il creato. Anche l'enciclica Laudato Si, riprendendo parole di Papa Benedetto XVI, sottolinea che se i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo è perché i deserti interiori sono diventati ampi. La crisi ecologica è un appello ad una profonda conversione interiore. A volte siamo passivi circa questa conversione. Non ci dedichiamo a cambiare le nostre abitudini, diventando così incoerenti. Ci manca, parole di Benedetto XVI, ci manca una conversione ecologica che comporti il lasciare emergere tutte le conseguenze dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che ci circonda. Il vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa. Non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana. Parole di Benedetto XVI sottolinea un po' la necessità di questa educarci a una spiritualità ecologica, una conversione ecologica. E a questa conversione ecologica Papa Francesco nell'enciclica invita tutti ad essere come educatori per creare una cittadinanza ecologica. A questo non solamente informando, ma soprattutto facendo maturare delle sane e nuove abitudini, come gli nuovi stili di vita. Afferma sempre Papa Francesco inoltre che per questo non sono sufficienti le norme e le leggi, ma ci vuole una trasformazione personale, così che si possano far crescere delle solide virtù che conducono all'impegno quotidiano di cambiamento. E la cosiddetta educazione ecologica, un'educazione che non è nel dare alcune nozioni, che pure vanno insegnate, ma, come dice Papa Francesco nel discorso dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici, si tratta di educare ad uno stile di vita basato sull'atteggiamento della cura per la nostra casa comune che è il creato. Uno stile di vita, sempre le parole di Papa Francesco, che non sia schizofrenico, che cioè, ad esempio, si prenda cura degli animali in estinzione ma ignori i problemi degli anziani, o si difenda la foresta amazzonica ma si trascuri i diritti dei lavoratori ad un giusto salario e così via. Questa è schizofrenia. L'ecologia a cui educare deve essere integrale e soprattutto educazione che deve puntare al senso di responsabilità, non a trasmettere degli slogan che altri dovrebbero attuare, ma a suscitare il gusto di sperimentare un'etica ecologica partendo da scelte e gesti di vita quotidiana. Uno stile di comportamento che nella prospettiva cristiana trova senso e motivazione nel rapporto con Dio, Creatore e Redentore, con Gesù Cristo centro del cosmo e della storia, con lo Spirito Santo fonte di armonia nella sinfonia del creato. L'enciclica Laudato Si indica anche vari ambiti educativi come luoghi di formazione per una vera educazione ecologica. I luoghi come la famiglia, la scuola, la chiesa, i mass media, la catechesi, sottolineando soprattutto l'importanza centrale della famiglia, dove si coltivano le prime abitudini di amore e di cura per la vita. Sempre nell'enciclica di Papa Francesco, il Papa fa emergere l'educazione al bello del creato, ossia ad avere uno sguardo contemplativo che ci porti a cogliere la profondità della vita, in modo da superare lo stile utilitaristico tipico del consumismo ossessivo, indicandone anche una strada per fare esperienza del bello mediante il fermarsi ad ammirare e ad apprezzare questo bello, riempiendo il proprio cuore di senso, di gusto per la vita. Altrimenti, come dichiara Papa Francesco nell'enciclica, più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comperare, possedere, consumare. indica anche Papa Francesco quattro atteggiamenti importanti per questo educarci al bello. Primo, la gratitudine e la gratuità, per riconoscere che tutto è dono dell'amore del Padre. Un secondo atteggiamento è l'amorevole consapevolezza di formare con le altre creature una stupenda comunione universale. Il terzo atteggiamento, il contemplare il mondo dal di dentro e non dal di fuori, per riconoscere i legami con i quali il Padre li ha uniti a tutti gli esseri. E infine l'ultimo atteggiamento importante, lo sviluppare la propria creatività e l'entusiasmo per risolvere i drammi del mondo. Infine l'enciclica ci parla della spiritualità ecologica, necessaria per un cambiamento del cuore, affermando che non è sufficiente una dottrina che indichi buone pratiche quotidiane, ma è necessaria una mistica che ci anime dal di dentro, che ci motivi, ci incoraggi, ci dia senso all'azione personale e comunitaria. Cioè, una conversione interiore che la presenta con queste tre consapevolezze. Ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ne è un messaggio di amore del Creatore. Cristo ha assunto in sé questo mondo materiale e come è risorto dimora nell'intimo di ogni essere. Dio ha creato il mondo iscrivendo in esso un ordine e un dinamismo che pulsa per una vita in pienezza. La spirituale ecologica quindi è un'azione dello Spirito di Dio, una forza che pulsa dal di dentro e che ci fa tirare fuori tutto il bene che è stato impresso dall'amore del Creatore nel creato e in ogni creatura. Potremmo pensare alla nostra Quaresima come potrebbe essere un cammino di conversione ecologica che porti ad un impegno di educazione ecologica, perché possa essere in ciascuno di noi una spiritualità ecologica. La sfida educativa per una spiritualità ecologica. Abbiamo accennato a un cammino di conversione ecologica in cui il tempo di Quaresima potrebbe essere impiegato per questo cammino. Sempre nell'enciclica Laudato Si c'è una ben precisa indicazione per la questione ambientale. Potremmo dire che è una buona pista che ci può aiutare a delineare un autentico percorso di questa conversione in questo tempo di Quaresima. Anzitutto sarà bene prendere coscienza che nel dopo pandemia che stiamo, speriamo, vivendo, per una vera ripresa delle nostre comunità ecclesiali, non possono bastare le riprese delle varie celebrazioni con il popolo per essere, come ci invita spesso Papa Francesco, per essere la Chiesa di Cristo. È urgentemente necessario che con questa umanità si condivida sempre più, oltre a sanare le ferite della pandemia, anche un cammino di uscita dall'emergenza ambientale, tale che si possa costruire una nuova società. Anzitutto sarà bene ritenere che questo tempo pandemico che abbiamo vissuto può essere visto come provvidenziale e utile, per ripensare a un nuovo cammino ecclesiale, che purtroppo non ha ancora assunto in pienezza quel processo di riforma iniziato e auspicato dal Vaticano II. Ed è per questo che è necessario sottolineare alcuni convincimenti che possano aiutarci a questa conversione. Tra questi convincimenti, la prima direi che è la consapevolezza, come diceva in modo profetico il nostro vescovo Monsignor Delpini nella sua lettera pastorale del 2019, l'anno di inizio della pandemia, la consapevolezza che la situazione è occasione di crescita. E io direi di conversione e di crescita. Questo in ogni situazione, quindi anche in quella pandemica, cioè anche in ogni evento tragico, perché possiamo viverlo con una lettura sapienziale. Inoltre dobbiamo ritenere anche la nostra, la cosiddetta pastorale della soglia, cioè la pastorale per i defunti e le loro famiglie, con il relativo impegno ad assistere a malati gravi e moribondi, ad avvicinare i familiari del defunto, a celebrare il rito funebre in modo sempre più decoroso, può essere vista e vissuta come possibilità favorevole per avvicinare le famiglie, in un tempo in cui è più disponibile a ripensare al valore della fede. Purtroppo a volte è vissuto da noi preti come un inciampo al nostro programma pastorale. Lo ha ricordato la Pontificia Accademia per la Vita nel documento La Vecchiaia, il nostro futuro, le condizioni degli anziani dopo la pandemia. Questo è un testo che riprende e rilancia diversi pronunciamenti di Papa Francesco, sia sulla perdita di una generazione di anziani in seguito ai contagi, ma che analizzando anche le cause, indicando e focalizzando l'attenzione sulla situazione ambientale, affermando che all'interno delle nostre comunità è impensabile ripensare al modello di sviluppo dell'intero pianeta. È indispensabile, scusate, ripensare al modello di sviluppo dell'intero pianeta. E anche Papa Benedetto XVI nel suo messaggio per la pace nel 2008 afferma che la famiglia ha bisogno di una casa, di un ambiente a sua misura, in cui intessere le proprie relazioni. E per la famiglia umana questa casa è la terra, l'ambiente che Dio creatore ci ha dato, perché l'abitassimo con creatività e responsabilità, avendone cura. È stato affidato l'uomo perché la custodisca e la coltivi con libertà responsabile, avendo sempre però come criterio orientatore il bene di tutti. Fondamentale a tale riguardo è sentire la terra come nostra casa comune e scegliere per una sua gestione a servizio di tutti. Dalla lettura di questi stralci di messaggi e sottolineature del Papa si evidenziano alcuni punti nodali sui quali appare necessario soffermarsi, esaminarsi, confrontarsi per un vero cammino di conversione ecologica, un cambiamento che ci porti ad abitare la creazione da fratelli. Quali sono queste, diciamo così, punti nodali che emergono? Il primo punto di vista che deve muoverci all'interno di questa casa comune è il bene di tutti. E quindi far valere come criterio di giudizio e azione non tanto il proprio tornaconto, ma quello dell'altro e di tutti gli altri delle generazioni che ci seguiranno. secondo criterio. La nozione di casa, specificata dal riferimento alla famiglia, esprime la realtà dell'abitare. In questo luogo comune si è chiamati a farsi responsabili e custodi di ciò che è affidato alla nostra casa comune, alla nostra cura, scusate. Terzo, l'indicazione coltivare il giardino con creatività razionale chiede nel contempo la responsabilità morale di chi sa di essere amministratore saggio, ma non proprietario. Nel tempo della pandemia, un aspetto problematico della relazionalità si è verificato anche nel legame tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio in un rapporto alla creazione, circa la responsabilità per la casa comune. Nel periodo dell'emergenza sanitaria per il Covid, non pochi hanno invocato un intervento di Dio, aspettandosi una presenza diretta di Dio che ponesse fine alla pandemia. Non pochi hanno incolpato Dio della crisi ambientale, quasi si trattasse di un castigo divino, di un nuovo diluvio universale. Invece è da precisare che la responsabilità dell'uomo è quella di continuare l'azione di Dio nel mondo, prendendosi cura del creato come procreatore, cioè come colui che crea al posto di un altro e per suo mandato e incarico. Il Dio alleato dell'uomo esige un cammino insieme nella custodia della sua opera. Ed è per questo che anche nelle questioni ambientali l'enciclica Laudato Si ricorda e applica il tema della sinodalità, tratto caratteristico del ministero di Francesco come chiave teologica ed ecclesiologica e come possibilità di uscita dalla crisi. Allora a tutti auguriamo buon cammino di conversione ecologica quaresima.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.